Nella lezione di ieri abbiamo incominciato a parlare della ordinanza con cui il giudice remittente, detto anche giudice a quo, investe la corte. Vi dicevo, il giudizio è costruito come giudizio incidentale e questo è un tratto non teorico, ma è un tratto processuale, nel senso che il meccanismo è costruito in questo modo. Nel corso del suo giudizio, il giudice inciampa in una norma che deve applicare, ho parlato di norma e non a caso, una norma che deve applicare e che gli sembra essere in contrasto con qualche norma della Costituzione. E di fronte a un'antinomia, questa antinomia lo paralizza. L'origine è un'antinomia, e cioè un contrasto tra una norma derivante dalla legge e una norma derivante dalla Costituzione. L'ordinamento vieta al giudice di risolvere direttamente questa antinomia, perché il giudice non può disapplicare la legge e tantomeno può disapplicare la Costituzione. Quindi deve sospendere il giudizio per il semplice fatto che non può proseguirlo, e non può proseguirlo perché proseguirlo significa applicare una norma di cui sospetta di legittimità. L'ordinanza, di conseguenza, deve motivare questo primo requisito, che è il requisito della rilevanza. Rilevanza da intendersi come stretta pregiudizialità. Pregiudizialità vuol dire che la questione, l'antinomia, riguarda la norma che il giudice deve applicare in quel giudizio, in quella fase del giudizio. Non può mai essere una questione teorica, né una questione che riguarda la disposizione che il giudice deve applicare, ma non la norma che il giudice deve applicare. Disposizione e norma dovrebbe esservi più che chiaro la differenza tra disposizione e norma. La disposizione è un pezzo della legge. È un oggetto, è un enunciato normativo, è una cosa. La norma è la sua interpretazione. Diventa cruciale a questo punto del corso questa distinzione, perché tutto quello che poi segue e che riguarda la giurisprudenza della Corte, Costituzionale è giocato su questa contrapposizione tra disposizione e norma. Tra disposizione come segno e norma come significato. Notate il significato non teorico, ma il significato legato al caso. È questa la rilevanza. La rilevanza è una rilevanza per il caso concreto. Allora, per portarvi alcuni esempi di questioni risolte in termini di rilevanza, ce ne sono a pacchi, ma ho cercato qualche caso abbastanza semplice. Il giudice a quo lamenta l'illegittimità di alcune norme del regolamento generale dell'arma dei carabinieri, che disciplinano l'uso dei ferri di sicurezza nelle traduzioni degli imputati detenuti. I ferri sono le manette, per intenderci. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento a carico di Mastini Claudio. È simpatico questa cosa che la Corte tuttora non è che mette le puntini puntini o stelline stelline, ma mette nome e cognome. Certe volte sono dei casi anche piuttosto scabrosi che vengono in barba alla privacy pubblicati su Gazzetta Ufficiale. Mastini Claudio, per un caso del 74, per cui che se ne frega, detenuto, imputato di contravvenzione a foglio di via obbligatorio, ed è pregiudiziale il controllo della rilevanza della questione suddetta, ben potendosi esercitare il sindacato della Corte Costituzionale al riguardo. Qua la Corte sta dicendo, tu giudice devi valutare la rilevanza, ma io la controllo. È un elemento fondamentale dell'ordinanza, un'ordinanza ben formata e motivata sull'ordinanza. E questo è un obbligo del giudice, e questo obbligo del giudice sarà a sua volta un giudice, la Corte Costituzionale. Il giudice Acquo, invero, nel motivare sul punto, ha fatto riferimento all'effetto psicologico che le operazioni di applicazione dei ferri di sicurezza produrrebbero su esso giudicante, al punto da impedirgli di pronunziarsi serenamente sul merito del procedimento penale in corso. E restava impressionato da questo uso delle manette. E il signor giudice era un animo sensibile e gli sembrava brutto dover giudicare uno che veniva tradotto in ferri, cioè ammanettato. E quindi solleva la questione di legittimità costituzionale del regolamento dell'arma dei carabinieri, il quale è stato emanato con regio decreto, notate, per cui, come dicevo ieri, è un atto precedente la Costituzione repubblicana, ma che allora aveva forza di legge, per cui la Corte ne giudica la legittimità. Ora, è appena il caso di notare vuol dire proprio che il nesso di pregiudizialità richiesto ai fini di rendere irrilevante la questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, deve consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale. Strumentalità necessaria. La questione di legittimità è strumentale alla soluzione del caso, del giudizio principale. Nel senso che quest'ultimo, il giudizio principale, non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione. Questa è una bella definizione di rilevanza, ve la metto in rete. Ma è di tutta evidenza che nella specie un esso consimile è insussistente, non potendosi ovviamente qualificare per tale una soggettiva situazione psicologica come quella allegata dal giudice, che oltretutto deriva da norme assolutamente estranee all'oggetto del processo principale. Cioè il giudice sta dicendo, io non mi sento di giudicare serenamente, la Corte risponde, sono fatti tuoi. Nel senso che questo non manca di un nesso di pregiudizialità fra il caso che decide nel processo principale e la questione di legittimità costituzionale. E non è un caso banale, cioè questo è un caso banale, ma mettete l'ipotesi non rarissima che il giudice approfitti del giudizio per sollevare questioni che riguardano il suo status. Impugna la legge che fissa il suo stipendio. Oppure, come certe volte è successo, impugna una legge che non esiste e che consente di mettere il crocifisso nell'aula. Successo. Il giudice dice, io non posso giudicare avendo un crocifisso sopra di me. E solleva la questione. Ora, a parte la questione del crocifisso, non parliamone perché la trovo semplicemente ridicola, ma non c'è nessuna norma che lo preveda, per cui è anche difficile impugnare qualcosa. Ma comunque, se ci fosse anche una legge che lo prevede, questa legge non potrebbe essere impugnata nel corso di un giudizio, per il semplice fatto che non sarebbe rilevante. Non fa parte dell'oggetto del giudizio principale. Potrebbe essere impugnata il giorno in cui il giudice, come è capitato, rifiutasse di giudicare e avesse un procedimento disciplinare perché ha rifiutato di fare il suo dovere d'ufficio. Oppure il giorno in cui il giudice chiamasse il piantone e dicesse tolga quel crocifisso e qualcuno lo denunciasse. Allora lì sì, lì c'è un processo che ha come oggetto la applicazione di una supposta legge che prevede l'appiccicamento del crocifisso nelle aree giudiziarie. Lì sarebbe rilevante. Ma il giudice non può prendere l'occasione di un qualsiasi processo per sollevare questioni che riguardano la sua psicologia in rapporto alle manette, o il suo stipendio, o il suo status, o il crocifisso e così via. Vediamo quest'altro caso. Il pretore di Padova ha sottoposto la Corte alla questione concernente, questo del 75, il preteso contrasto con i principi di legalità e di libertà di manifestazione del pensiero, gli articoli del codice penale che puniscono chi, fuori dai casi di concorso nell'aborto, istiga una donna incinta ad abortire e rispettivamente chi somministra una donna creduta incinta a mezzi diretti a procurarne l'aborto. Vecchia giurisprudenza. La questione è inammissibile per manifeste rilevanze. Dagli atti del procedimento penale risulta che la questura di Padova, nel trasmettere all'autorità giudiziaria un'accusa anonima di sfruttamento della prostituzione, concludeva precisando di non aver potuto raccogliere alcuna prova a carico di Bartolini, che sono simpatiche persone, indicato come persona dedita allo sfruttamento della prostituzione, detto anche pappone. Il pretore di Padova, che solo in presenza di elementi offerti da indagini di polizia giudiziaria e non già in base al semplice anonimo, manca una cosa, avrebbe potuto instaurare un vero e proprio processo penale, ha invece elevato imputazione a carico di Bartolini e per di più per fatti completamente diversi anche da quelli enunciati nell'anonimo. All'anonimo è lo scritto anonimo. Cosa stai dicendo? Tu mi sollevi una questione, che è una questione che tu hai inventato, perché la notizia criminis ti doveva portare a perseguire il pappone, non di perseguire un teorico comportamento di incitazione all'aborto. Tu te lo sei inventato per poterlo portare di fronte alla corte, ma questo non è oggetto del tuo giudizio. L'oggetto del tuo giudizio è un procedimento penale per sfruttamento della prostituzione, non un procedimento penale per istigazione all'aborto. È fuori dal caso che tu devi risolvere. Vabbè, ma non so voglio leggervi le giurisprudenze a pacchi. Ci sono casi tipici che costituiscono vere e proprie zone grigie di tutela costituzionale. Pensate alle cosiddette norme penali di favore. Che è una bella questione, questa è proprio una bella questione che è arrivata alla Corte di Giustizia, è tornata indietro, è rimbalzata 2 o 3 volte, perché l'imputato di cui si trattava era il cavaliere Silvio Berlusconi e di conseguenza la cosa aveva una certa delicatezza. Che cosa sono le norme penali di favore? Sono norme penali che vengono introdotte successivamente al fatto commesso e che o tolgono il reato o diminuiscono la pena. Io falsifico un bilancio della mia società, che era un reato. Inizia un processo contro di me, esce una legge che depenalizza il reato di frode in bilancio. Questa legge, per un'interpretazione consolidata dell'articolo 25, legalità delle pene, agisce in mio favore. Nessuno può essere processato, ma neanche condannato, se non in forza di una norma penale in vigore prima del fatto commesso. E effettivamente prima del fatto commesso c'era una norma penale. Ma se poi questa norma penale è sostituita dalla norma più favorevole al reo, si ritiene che questo opera retroattivamente. Queste norme, le norme penali di favore, operano sempre retroattivamente. È quello che si chiama il principio del favor rei o del favor libertatis. Principio di favore per cui l'ordinamento non se la sente di condannare una persona che ha compiuto un reato che era reato allora, ma che oggi non è più reato. Non soltanto la norma penale deve essere in vigore prima del fatto commesso, ma deve essere in vigore anche al momento della sentenza. In qualsiasi momento della mia storia di imputazione, io sono in carcere o sono stato condannato in forza di una norma penale in vigore, sto scontando il mio ergastolo. Se quella norma viene abrogata o viene sostituita da norma di favore, io in carcere me ne giovo, per cui esco, c'è una riduzione di pena e così via. Allora, cosa succede? Succede che queste norme penali di favore sono difficilmente aggredibili. Come si fa a impugnare la norma penale di favore? Sono difficilmente aggredibili perché non sono mai rilevanti. Stanno processando me per abigeato. Non sapete neanche cosa sia l'abigeato, imparerete un giorno. È furto di animali. Ho rubato il greggio del vicino. È frequentissimo questa cosa nella nostra società, insomma, capita quasi ogni giorno. Il legislatore esce con una norma a favore dei ladri di bestiame che dice depenalizzato il reato. Non c'è più reato, lo paghi il danno, paghi un'ammenda, una sanzione amministrativa. Il giudice sospende il processo penale e mi proscioglie. La parte civile o il procuratore della Repubblica, il PM, dice no, questa norma è palesemente illegittima perché è violazione della proprietà privata. Non è difficile costruire un'ipotesi del genere, no? Cioè togli una tutela penale alla proprietà privata del gregge, perché il mio gregge a questo punto è rubabile da chiunque che pagando una sanzione si frega il mio gregge. Ok? È violazione dell'articolo 42 sulla proprietà privata. Il giudice non può sollevare una questione di legittimità costituzionale, perché se questa questione fosse decisa dalla Corte e la Corte dichiarasse illegittima quella norma, non si applicherebbe al mio caso, perché io ovviamente mi giovo della norma penale di favore, non del suo aggravamento successivo. So se mi spiego. C'è un tempo uno. Tempo 1 in cui c'è un reato, nel tempo 2 il reato viene tolto, nel tempo 3 il reato viene ripristinato, per esempio in forza di un giudizio della Corte. Io sono l'imputato e sono qui in mezzo, allora qui vengo processato, qui vengo prosciolto, questo eventuale aggravamento della pena a me non mi riguarda, perché sarebbe una norma penale istituita dopo che io ho commesso il fatto. Capite? È un meccanismo un po' strano, ed è un po' strano. La questione è arrivata alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia ha detto anche a livello di principi generali, dell'ordinamento comunitario, il principio del favor rei è un principio fondamentale. Lo ha detto... Poi dicendo però bisogna vedere fino a che punto si può applicare, non si sa. E ha risolto il caso Berlusconi dicendo semplicemente voi non potete dare effetto diretto a una direttiva in senso verticale dall'alto in basso e così via. Ma il problema è un problema complesso, perché queste norme penali di favore finiscono con essere norme non sindacabili. Capite? Il governo domani decide che... vuole togliere l'imputazione a tutti coloro che hanno fatto buchi di bilancio all'Italia, la norma c'è tra l'altro, ma c'è per i comportamenti precedenti al 28 agosto 2008, non per quelli successivi, per cui Fracchia, non si chiama Fracchia, si chiama l'amministratore delegato, Fantozzi, giuro che non era volute, questo è grave, e Fantozzi non è coperto da questa norma. Allora magari decidono di fare una norma pro Fantozzi, come hanno fatto una norma pro Passera, per esempio, no? O pro chi era il precedente amministratore delegato di Alitalia, cioè una cosa vergognosa per intenderci. Una norma che toglie la responsabilità, non solo penale, ma anche amministrativa e contabile, agli amministratori di Alitalia. Bene, il governo decide di fare una specie di amnistia personalizzata per gli amministratori degli enti pubblici, già che ci siamo, cosa che stanno cercando di fare ogni secondo giorno, ma non, finora gli è andata male, per tutti quanti quelli che hanno fatto buchi di bilancio. Siccome adesso c'è un po' di maretta nelle società finanziarie, nelle banche e così via, è una specie di, come dire, vogliamoci bene, di salvacondotto. Cosa veramente allucinante. Allora, lo fa con legge. Questa legge passa in Parlamento. Napolitano non dice niente, l'uomo tanto dovrebbe dire qualcosa, forse, e diventa legge. Questa legge non può essere impugnata, è difficile impugnarla. Perché nel momento in cui entra in vigore questa legge, la norma penale di favore opera a favore dei rei. E questi sono scagionati. Se mai la Corte Costituzionale dichiarasse questa legge illegittima, questo vuol dire che sarebbe cancellata la norma di favore, ma ormai ha operato. E la nuova norma di risulta non potrebbe essere applicata ai comportamenti precedenti. Mettiamo che improvvisamente cambia la maggioranza, la nuova maggioranza dice è una vergogna, cancelliamo questa legge, dubito che lo farebbero, cancelliamo questa legge e ripristiniamo il reato. Si ripristina il reato, ma questo nuovo reato non si applica ai comportamenti precedenti. Per cui basta avere un intervallo di tempo di depenalizzazione del reato e queste persone sono scagionate. Di conseguenza, quando si volesse impugnare la legge di favore, la Corte direbbe la questione è irrilevante, perché se tu sollevi la questione, la devi sollevare perché chiedi una soluzione dell'antinomia, del caso, del problema, della questione di legittimità, che poi ti deve essere utile nel giudizio. Se non è utile nel giudizio, se non è pregiudiziale, non è rilevante. Per cui la Corte tendenzialmente è propensa a ritenere non sindacabili le norme penali di favore, anche se qualche volta ha avuto delle aperture, soprattutto di fronte al problema del decreto legge. La Corte sul decreto legge ha detto no, il decreto legge non costituisce una norma penale di favore provvisoria, perché la decadenza del decreto legge fa sì che le norme del decreto legge non siano mai esistite, il che vuol dire che non giovano all'imputato e al reo. Vedete, ci sono alcune categorie di norme che mai sono rilevanti. Ve ne prospetto un'altra. Vi prospetto un'altra, no, non ve la prospetto, perché questo dobbiamo parlarne dopo. Bene, allora la rilevanza diviene un giudizio estremamente opportuno perché in qualche modo funziona da fotografia del caso. Il giudice deve fotografare il suo caso e spiegare perché quella specifica norma di legge si applica al suo caso e questo deve essere motivato. La Corte su questo gioca. Mi ricordo un caso che è rimasto un caso celebre, in cui alcuni giudici, i soliti pretori d'assalto, erano anni caldi, impugnano lo statuto dei lavoratori dicendo lo statuto dei lavoratori è illegittimo nella norma perché non dà sufficienti garanzie. La Corte gli risponde, caro, ma la tua motivazione è insufficiente, perché tu stai procedendo in alcuni casi nominati, ma non hai detto se i lavoratori che sono parte attiva del processo rientrino nella sfera di applicazione dello statuto dei lavoratori. Lo statuto dei lavoratori non si applica dappertutto, ma si applica soltanto nelle imprese che hanno più, mi pare, non so, di 15 o 20 dipendenti. Questo tu non l'hai detto. Non dicendolo, non hai motivato bene. La rilevanza non è ben formata, non è ben fotografata e quindi ha dichiarato inammissibile la questione. Notate che le imprese si chiamavano Fiat, Pirelli e così via, cioè il pretore non ha motivato perché sembrava che fosse noto a tutto che la Fiat ha più di 15 dipendenti, no? Ma la Corte ha evitato di pronunciarsi su una cosa che era molto delicata usando questo rubinetto, perché è un rubinetto, è un filtro, è un filtro. È un filtro che deve filtrare le questioni che sono concrete. Sono questioni che stanno concrete nel senso che stanno nel giudizio. Il che mi fa capire anche perché ci siano delle norme stupide nell'ordinamento che restano in vita. Restano in vita e non vengono mai eliminate. Non vengono mai eliminate perché non vengono mai applicate. È una forma, come dire, di desuetudine. Vi ho fatto già l'esempio delle bandiere, forse. Della norma penale, del codice penale, che vietava l'esposizione delle bandiere straniere. E un bel giorno un giovane appuntato dei carabinieri scopre che c'era una bancarella che vendeva scarpe tedesche, come tutte le bancarelle del mondo, era piena di bandiere, no? Come si attirano i turisti che tornano a casa lungo la strada, con dei baracchini pieni di bandiere. Questo si è fermato, gli ha fatto un verbale, e un verbale era una denuncia penale. Era un reato sotto il fascismo, ma una norma che non è stata mai applicata, neanche non si pensava che fosse applicata, no? E la Corte Costituzionale si è trovata di fronte a quest'unico caso di applicazione e si è affrettata a dichiarare illegittima la norma, perché effettivamente era rilevante nel giudizio. Ma quante norme noi abbiamo che non sappiamo neppure se sono in vita oppure no, perché non sono state mai abrogate ufficialmente, semplicemente si è smesso di applicarle. Allora, la questione devono essere questioni concrete, devono essere questioni teoriche, e questo dà il carattere della incidentalità. Ed è un filtro a doppia tenuta, nel senso che è un filtro che il giudice deve usare, soprattutto quando è la parte che è istante, la parte che chiede di sollevare la questione, ed è un filtro che lui deve controllare perché ci sia effettivamente concretezza, e che la Corte poi giudica, sindaca nell'uso, per cui la Corte va a leggere la motivazione e vede se la motivazione è convincente o se la motivazione è lacunosa, e a questo punto, oppure se la motivazione è sbagliata. Se la motivazione è sbagliata, dichiara inammissibile la questione. Se ci sono dei dubbi, allora restituisce al giudice il fascicolo, fa un'ordinanza dell'esecuzione in modo che il giudice possa rimotivare la rilevanza. Questo avviene in alcuni casi, per esempio, abbastanza normali, sì. Il giudice solleva la questione su una legge, questa legge dopo qualche mese, nel periodo tra l'ordinanza e il giudizio della Corte, viene abrogata. Cosa fa la Corte? La Corte restituisce gli atti al giudice dicendo c'è no ius superveniens, c'è una nuova norma, io non posso sapere, perché non sono giudice del caso, se in quel caso devo applicare la vecchia norma, che è la norma dei rapporti precedenti, o la nuova norma, queste sono faccende tue, quindi tu devi rivalutare la rilevanza. C'è un evento nuovo che ti costringe a rivalutare la rilevanza, e quindi io ti restituisco gli atti perché tu riconsideri questo aspetto. Questo è il primo rubinetto, il primo filtro, ma ce n'è un altro. Giudizio di rilevanza, l'altra valutazione si chiama non manifesta infondatezza. Vedete che c'è una doppia negazione, ma una doppia negazione che non fa un'affermazione, cioè non è un giudizio sulla manifesta fondatezza, è sul fatto che la questione non sia palesemente infondata, e non manifesta infondatezza. Che cosa vuole dire questa strana espressione un po' involuta? E perché costituisce un filtro? Io c'avevo un professore a Trieste che, se ben ricordo, insegnava penale, o procedura penale, un assistente di penale, che un giorno disse, domani lezione la facciamo in tribunale. Poi, conoscendo un po' meglio le questioni, ho capito che lui aveva una causa, ma aveva lezione all'università, e ha pensato, visto che non posso portare il giudice in un'aula universitaria, porto i miei studenti nell'aula di giustizia. Ma già che c'era, si è esibito nel plateare contestazioni di tutte le leggi possibili e immaginabili, proponendogli una trentina di questioni di questionalità. Il giudice le guardava con l'occhio pendule, avvocato, manifestamente fondata, e gliele spinte una dopo l'altra. Perché voi capite che siccome la questione di legittimità costituzionale sospende il giudizio, può diventare una tattica tremenda in mano di un avvocato, di questi avvocati di cui noi siamo strapieni, che fanno dell'allungamento del giudizio la loro principale strategia. Poi c'è la prescrizione, poi c'è l'amnistia, poi il giudice magari cambia e bisogna ricominciare dall'inizio, e così si va avanti finché il reato non si prescrive. Tecnica tipicamente italiana. Allora, il giudizio di non manifesta infondatezza finisce con essere una garanzia in capo al giudice. Noi abbiamo lo stesso problema per la questione pregiudiziale della Corte di Giustizia, dove non è previsto un giudizio di non manifesta infondatezza, però si è sviluppato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ha detto, ragazzi, è vero che il trattato dice che i giudici di ultima istanza sono tenuti a sollevare questione ogni volta che hanno un dubbio, però evidentemente il dubbio deve essere consistente, perché non è che il giudice, è fatto stesso che l'avvocato dica, dottore, dottore, c'è un dubbio sull'applicazione del trattato, debba sospendere il giudizio e investire la Corte di Giustizia, perché questo ovviamente non farebbe comodo a nessuno, se non appunto l'avvocato. Allora, la non manifesta infondatezza finisce con essere sostanzialmente un dubbio, o anche, come si dice, parola gergale, avere il fumus. Bello il fumus, geniale il fumus. Il fumus boni iuris è un'espressione che troverete in diritto privato, ed è la valutazione a naso, proprio a naso, fumus, a naso. Il vostro vicino sta costruendo la torre di Babele, arrivato al centesimo piano, la torre comincia a fare così e voi siete un po' preoccupati. Cosa fate? Gli fate una causa civile? Fra 10 anni. Chiedete una causa civile e vi trovo benissimo, messa al ruolo il 13 gennaio 2013. Tra l'altro 2013 porta anche sfiga, per cui non promette bene. Avete uno strumento che naturalmente è usatissimo, che è il 700 CPC. Sono provvedimenti d'urgenza. Voi ad horas potete avere un provvedimento del giudice che in casi di urgenza si attiva per dare un provvedimento provvisorio. E come lo fa? Mica fa perizie, controperizie, dibattimento, perché sennò ci metterebbe fino al 2013. Lo fa sul fumus. Fumus del boni iuris, cioè c'è una consistenza giuridica, e poi sulla attualità del danno. Il danno c'è, sta avvenendo, il fumus anche, benissimo, ti do un 700, ti do un provvedimento d'urgenza che intima al vicino di sospendere la costruzione. È già qualcosa. Il fumus funziona anche qui, nel senso che il giudice non è tenuto a svolgere un complicato giudizio di costituzionalità, perché non gli compete, il giudizio di costituzionalità lo svolge la Corte. Ma quello che il giudice deve fare è valutare la consistenza, cioè motivare perché ci sia un dubbio su questa antinomia, perché il contrasto tra la Costituzione della legge non sia un'ipotesi avventata, ma sia effettivamente un dubbio consistente. In questo consiste il fumus. E voi capite che questo consiste, che rappresenta uno strumento per il giudice per respingere tutta una serie di questioni che sono palesemente infondate. Però questo vi dà anche l'idea di come sia sostanzialmente, non dico sbagliato, ma riduttivo dire che in Italia esiste un sindacato accentrato di legittimità costituzionale. È vero che solo la Corte Costituzionale può pronunciare l'illegittimità di una legge, però il sistema prevede che a monte ci sia un pregiudizio da parte dei giudici. La prima valutazione della consistenza dell'ipotesi, della questione di costituzionalità, la fa il giudice. E questo, tra l'altro, fa sì che i giudici spesso blocchino questioni che premono. I giudici tendono a, nella pigrizia generale, anche i giudici hanno una certa pigrizia, forse da Carnelutti che diceva che nel processo ci sono tre interessi, l'interesse delle due parti a vincere la causa e l'interesse del giudice a non farla, umanamente, no? Tante cose importanti da fare, se uno può liberarsi della causa lo fa, allora sollevare una questione di legittimità costituzionale può essere una complicatezza, una complicazione, e spesso i giudici non sono propensi e ci sono questioni che hanno difficoltà a arrivare alla Corte, perché la giurisprudenza per esempio è compatta nel ritenere che la norma non sia illegittima. Anche questo giudizio è ovviamente da motivare. E queste due motivazioni di conseguenza fanno parte dei contenuti necessari dell'ordinanza. Notate che tutte le ordinanze che rimettono le questioni alla Corte sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Che è una cosa un po' particolare, perché neanche le sentenze della Cassazione sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, mentre se il giudice di pace di Ferrara nella causa che riguarda l'uccisione del canarino solleva una questione di legittimità costituzionale, quella finisce in Gazzetta Ufficiale e finisce in Gazzetta Ufficiale nella sua motivazione, e questo costituisce in qualche modo un allarme per gli altri giudici. I giudici che sanno che è stata sollevata una questione di legittimità di quella norma, norma che magari loro si trovano ad applicare in una situazione abbastanza analoga, sanno che devono aspettarsi una sentenza della Corte. E questo spinge talvolta i giudici a sollevare essi stessi la questione. E questo vuol dire che ci sono grappoli di questioni, soprattutto su leggi recenti. Aprite la Gazzetta Ufficiale e trovate un elenco di 10-20 ricorsi o di ordinanze di rimissione della Corte, spesso identiche, perché il giudice la solleva in tre processi che c'ha e con unica motivazione, il giudice della porta accanto dice, beh, mi pare ben motivata, cambia il nome delle parti e quattro cose e la riproduce, e questo fa sì che la Corte poi si trovi a giudicare non un'ordinanza, ma si trovi a giudicare un pacco di ordinanze. Riunisce i giudizi e la giudica con unica sentenza. In altri casi invece il giudice, soprattutto il giudice civile, usa un sotterfugio, e cioè l'articolo 295 del codice penale, che dice che se c'è in corso un processo da cui dipende la soluzione del processo civile, il giudice lo sospende. Allora, invece di fare a sua volta un'ordinanza alla Corte Costituzionale, sospende il giudizio civile in attesa di avere la sentenza della Corte. Ma invece sospendiamo.